Ecco. Ciao. Bene, continuiamo con il nostro studio di Gesù che ci ammaestra per essere dei pescatori di uomini. Vediamo se qualcuno si ricorda. Come stiamo definendo l'essere pescatori di uomini? Qualcuno si ricorda? Riorientare le nostre vite intorno alle persone per renderli partecipi del regno di Dio tramite il Vangelo. E una parte fondamentale dell'essere pescatore di uomini è la necessità di cambiare i nostri modi, cambiare le nostre abitudini, di essere ridiscepolati, se vogliamo usare questa frase, ridiscepolati da Gesù per lasciare certi modi, certi comportamenti, e per abbracciare altri, per essere contagiati da altri. E oggi vogliamo guardare un altro episodio che ci sfiderà, almeno a me ha sfidato leggendolo questa settimana, ed è in Marco 2, dal 15 al 17, pochi versetti, che però ci danno diverse cose da cui parlare, su cui riflettere. Allora, leggo io, Marco 2, del 15 al 17. Mentre Gesù era a tavola, in casa di lui, molti pubblicani e peccatori erano anch'essi a tavola con lui e con i suoi discepoli, poiché c'erano molti che lo seguivano. Gli scribi, che erano tra i farisei, vedutolo mangiare con i pubblicani e con i peccatori, dicevano ai suoi discepoli: come mai mangia e beve con i pubblicani e i peccatori? Gesù, udito questo, disse loro: non sono i sani che hanno bisogno del medico, ma i malati. Io non sono venuto a chiamare dei giusti, ma dei peccatori al ravvedimento. Un'altra scena che mi sfida molto, spero che ci darà tutti qualcosa sul quale riflettere. Allora, giusto per entrare un po' nella scena, dove si trova Gesù? A casa di Levi, giusto? A casa di quest'uomo. E con chi è a tavola?
I suoi discepoli erano.
Discepoli, ok. Chi altro è intorno a questo tavolo?
Peccatori.
Pubblicani, peccatori, pubblicani e peccatori. Forse la prima descrizione non ci comunica tanto perché non viviamo nel primo secolo, però la seconda sicuramente, ecco, ci dice qualcosa. Con chi è a tavola Gesù? Con dei peccatori. Gesù a tavola con dei peccatori. E cosa sta facendo con loro?
Mangiavano.
Mangiando. Bevendo, chiacchieriamo. Questa è la scena in cui troviamo Gesù. Una domanda, giusto per forse farci pensare insieme: diamo un nome a queste persone, peccatori, diamo nomi più specifici. Come potremmo etichettarli, questi peccatori? Che
prostituta.
Tipo di prostitute? Chi altro?
Omosessuali.
Potrebbe essere ladri, persone che erano sessualmente attivi con persone che non erano loro marito, loro moglie. Chi altro? Sì, potrebbe essere.
Non ascoltavano, cioè
sì?
Indifferente.
Qualche apatico, qualche persona che era lì soltanto perché c'era da mangiare, no? Peso morto, diremo. Bestemmiatori, potrebbero tutti far parte di questo gruppo di persone intorno a questo tavolo.
Gente che non frequentava il Tempio.
Gente che non frequentava il Tempio, sicuro. Cosa impariamo da questo fatto? Questa semplice serie di pensieri. Cosa impariamo da questo fatto quando pensiamo al nostro bisogno di essere ridiscepolati nella relazione che abbiamo con dei peccatori? Abbiamo bisogno di essere ridiscepolati? per quanto riguarda la nostra relazione con dei peccatori? Questa è una domanda, forse sì. Il resto vedremo pian piano il modo in cui Gesù ci riammaestra. Allora, la prima cosa che ci stupisce è che Gesù si trovi qui. Gesù si trova qui, questa è la prima cosa che salta fuori e ci stupisce. Ne abbiamo già parlato la settimana scorsa, non dobbiamo ripetere che Gesù tocca le persone impure prima che diventano pure, no? Non aspetta che siano puri per poi toccare le loro vite, le tocca nella condizione di impuri. Però Gesù si trova qui, questo già sfida forse qualche nostra idea. E ci sono anche i discepoli, come ha detto Alba. Ora, pensiamo ai discepoli, pensiamo che forse erano un po' scomodi in questo contesto, potevano sentirsi un po' non a loro agio, sicuramente, eh? Possiamo forse immedesimarci nei loro panni. Non so se vi è mai capitato di sedervi a tavola con dei gruppi che sono rivali, forse per dirlo in modo banale, cioè, ci sono i tifosi della Juve e i tifosi dell'Inter seduti allo stesso tavolo, o forse pensiamo a due gruppi di lealtà politiche diverse, e tu sei lì in mezzo a questi due gruppi e sai che potrebbe saltare fuori una situazione un po' scomoda. I discepoli si trovano in questo tipo di contesto. Ci sono due gruppi, c'è questa rivalità che basterebbe una scintilla per far esplodere. In questo caso la rivalità è tra i peccatori, e a questo tavolo ci sono anche questi farisei e scribi che io non voglio peccare di essere troppo severo, ho definito un po' rigidi persone di chiesa. Troppo severo chiamarli così? Rigidi, sono, che poi verrà fuori, che loro, a loro non va tanto bene il fatto che Gesù sia a tavola con queste persone. E i discepoli sono là, e parte del loro apprendistato sarà osservare come Gesù gestisce questa tavolata, che è fatta di questi due gruppi molto diversi. Se vogliamo definire, abbiamo già definito il gruppo dei peccatori, il gruppo degli scribi e i farisei sono persone che non sanno distinguere lo stare con persone e l'approvare del loro stile di vita o le loro scelte. Questo potremmo definire come un po' quello che caratterizza scribi e farisei, o come ho chiamato io, spero non in modo troppo severo, rigide persone di chiesa. Non riescono a separare la persona dallo stile di vita o le scelte di vita che hanno fatto. I discepoli devono osservare questa scena ed essere preparati per ciò che potrebbe succedere anche a loro. Nel loro tentativo di pescare uomini, forse si troveranno a tavola con persone religiose che pesteranno i piedi ai peccatori che stanno cercando di raggiungere. Questo è quello che sta succedendo un po' nel contesto di Gesù. Gesù, pescatore di uomini, si trova in mezzo a questa tavolata in cui ci sono questi due gruppi così contrastanti, e come verrà gestita questa situazione. Non so se ti è mai capitato di essere a tavola con rigide persone di chiesa insieme a dei peccatori. Vi è mai capitato? Siete a tavola forse una serata, una domenica, e avete a casa rigide persone di chiesa e dei peccatori proprio lontani ad anni luce di Dio. Hai una persona a tavola che è lontana ad anni luce della Bibbia, lontana ad anni luce della Chiesa, lontana ad anni luce della conoscenza di Dio, non è cresciuto in Chiesa, forse non ha mai messo piede in Chiesa, e tu sei lì e vedi come questi due treni ad alta velocità stanno per scontrarsi. E dovranno imparare anche questi discepoli. Come dovrò gestire una situazione di questo tipo, poi vedremo che uno degli ostacoli può essere, per la pesca degli uomini, può venire non dal di fuori del contesto di Chiesa, ma tante volte della Chiesa e della cultura che creiamo nella Chiesa stessa. Però, ecco, giusto per dire qualcosa riguardo questa tensione a volte tra peccatori e rigide persone di Chiesa, non ho detto persone di Chiesa in generale, rigide persone di Chiesa, un po' illustrato da questo aneddoto di un pastore che era a casa con un nuovo convertito, in questo caso, faceva i primi passi, e mentre erano a tavola arriva uno degli anziani di Chiesa di questo pastore. Il pastore che stava discepolando questo nuovo convertito disse: ti presento Tizio, stiamo leggendo la Bibbia, stiamo facendo insieme i primi passi di fede. E l'anziano disse: ottimo, e rivolse lo sguardo al nuovo convertito e disse: cosa ne pensi della domanda 109 della confessione di Westminster? E il nuovo convertito, la persona che stava facendo i primi passi, non sapeva sicuramente da dove iniziare, e si è sentito scomodo, si è sentito minimizzato. Questa è un po' la sceneggiatura: Gesù a tavola, casa di Levi, pubblicani, peccatori, erano ancora essi con lui e con i suoi discepoli. Versetto 16, cosa succede in questa scena? Viene posta la domanda degli scribi, che lo vedono mangiare con i pubblicani e con i peccatori, e che domanda fanno ai discepoli? Non lo fanno a Gesù, lo fanno ai discepoli. Che domanda? Versetto 16. Come mai mangia e beve con i pubblicani e i peccatori? Non so che tono date a questa domanda, però ci sono diversi modi di chiedere, di fare la domanda come mai. C'è un tipo di come mai sincero e puro, un come mai che sinceramente cerca informazione, cerca istruzione, e poi c'è un tipo di come mai che, più che essere sincero, che chiede informazione, chiede una giustificazione, no? Richiede una rendicontazione. Come mai questo comportamento? Devi rendermi conto, Gesù, per questo modo di comportarti. È molto vicino che questa polveriera possa saltare in aria. Però vediamo come Gesù in modo geniale gestisce la situazione. Gesù sta facendo infinità di cose allo stesso tempo, però almeno tre vengono fuori. Gesù cosa sta facendo? Sta cercando di raggiungere i peccatori, numero uno. Numero due, sta insegnando ai discepoli cosa si possano aspettare nei loro tentativi di essere dei pescatori di uomini. E numero tre, sta cercando anche di raggiungere le rigide persone di Chiesa. Ha un occhio anche per loro, ha un desiderio anche di insegnare loro qualcosa, e pescare anche loro, se possiamo dirlo così. Però ai discepoli sta dando, e questo è quello che vogliamo afferrare noi in modo particolare, stanno imparando almeno queste due cose. Numero uno, nessuno è fuori dalla portata del loro tentativo di pesca, nessuno. Ogni persona, ogni peccatore deve essere nel radar dei loro tentativi, del loro riorientamento delle loro vite intorno alle persone. E numero due, forse questa è quella che non salta fuori così velocemente, però che è anche presente: non tutti apprezzeranno il loro sforzo di pescare uomini. Non tutti apprezzeranno il loro sforzo. Troveranno opposizione, troveranno qualcuno che fa la domanda: come mai? Come mai fai questo o l'altro? Come mai vai in quel luogo? Come mai ti comporti così? Tu stai cercando di pescare uomini. Tu hai riorientato la tua vita intorno alle persone che hanno bisogno del Salvatore, però ci sono persone che chiederanno come mai. Perché passi del tempo con quella persona? perché passi del tempo con loro? Non sai che è del mondo quella persona? E devono imparare questa lezione da parte di Gesù. È molto forte questa immagine di Gesù che mangia e beve con dei peccatori, perché nel primo secolo mangiare e bere era un atto di comunione, era una cosa che legava molto. Viene mandato un vero segno di fratellanza, viene mandato un vero segno di comunione, dimostra sentimenti caldi, di affetto, di amicizia, di vicinanza, di lealtà condivisa in un gruppo. Questo è il tipo di messaggio che Gesù sta mandando alle persone sedute intorno al tavolo. E forse noi potremmo avere un rigetto verso questa idea che Gesù veramente sta dimostrando, sta mandando segni di lealtà condivisa con questo gruppo. Ripetiamo, non sta abbracciando il loro stile di vita, sta abbracciando loro. Ma potremmo porre la domanda, ma veramente essere a tavola con delle persone dimostra un senso di fratellanza o comunione? Sicuramente i farisei e gli scribi non lo vedevano così. Però questo è veramente il punto, perché i farisei partecipano con lo scopo di giudicare. I farisei partecipano con lo scopo di poter sentirsi meglio, ma Gesù partecipa come parte integrante del gruppo. Gesù partecipa come un mangiatore, come un bevitore insieme a loro. È incredibile, non trovate? È incredibile che Gesù, poi addirittura sappiamo che qualche capitolo dopo lui viene etichettato, no? Come amico dei pubblicani e dei peccatori. Talmente lui si è rivestito di questo pescatore di uomini per dare il modello a noi di pescatori di uomini, che lui diventa parte del gruppo. Mai, ripetiamo, infatti lo dirà dopo, ha uno scopo ben preciso per farlo, li chiamerà a ravvedimento, però lui partecipa con loro, lui mangia con i peccatori. E non possiamo incidere abbastanza su questo punto. Gesù è uno del gruppo, è disposto ad essere giudicato come i suoi amici, disposto ad essere giudicato come i suoi amici, come i suoi amici peccatori, come i suoi amici pubblicani, disposto a essere giudicato dalle rigide persone di chiesa che ha intorno a sé per avvicinarsi ai bisognosi. E per questo lui è a tavola, per avvicinarsi ai peccatori, per avere una presenza tra di loro. Sì, li vuole pescare, in questo senso non è del gruppo come uno che non ha ancora creduto, sicuramente, vuole pescarli attraverso la sua presenza, però il suo modello di pescare è quello di riorientare la sua vita intorno alle persone, ed è tante volte diverso dal nostro, almeno del mio, dove io metto il segno del bersaglio sulla persona e lo vedo solo come l'oggetto del mio discorso della mia routine di evangelizzazione. Gli devo dire le 3-4 cose evangelistiche e penso di aver fatto il mio dovere. Gesù non lo fa così. Gesù pratica l'ospitalità come suo metodo di evangelismo. Per Gesù i peccatori non sono numeri, non sono dannati che devo salvare, sono esseri umani. Sono madri, sono padri, sono fratelli di sorelle, sono sorelle di fratelli. Sono esseri umani con cui passa del tempo, perché l'ospitalità è il metodo di evangelismo. E questo, adesso tra un attimo avremo qualche secondo prima di passare all'ultimo punto, forse per avere qualche riflessione, però è uno degli insegnamenti più sfidanti di questo brano, almeno di questo versetto, quando viene fatta questa domanda, come mai? È una sfida per noi come individui, come Chiesa, nel tentativo di pescare uomini. Ciò che può essere l'impedimento più grande è una cultura di Chiesa fatta di rigide persone di Chiesa, in cui il contatto con il peccatore non è soltanto scoraggiato, ma addirittura giudicato. Siete d'accordo? Possiamo cadere in questa cultura negativa di rigide persone di Chiesa che non soltanto scoraggiano il contatto con i peccatori, ma addirittura giudicano. Qualche commento? Stiamo seguendo lo stesso filone, più o meno? Una grande sfida per me, non so se anche per voi. Niente?
Viene in mente questa scena, ero abbastanza piccolo, c'era un gruppo di americani credenti missionari, volevano andare una chiesa verso Apoli, così venivano in chiesa a sesto, noi andavamo lì, qualche sera facevamo degli eventi, proprio come Gesù, ma ospitavano a casa, offrivano la cena, si stava insieme, si parlava, poi magari c'era un momento. Ed erano molto bravi, avevano tanti amici. Però qualche volta invitavano anche qualche credente perché volevano creare un po' di contatto. E hanno invitato questa persona, un credente semplice, che mentre si stava per cominciare a mangiare, ho visto un credente che a un certo punto non sapeva che si dovesse pregare prima, no? Allora a un certo punto nessuno cominciava a mangiare, ha preso la forchetta e ha detto, beh, buon appetito! E questo qua fa, no, dobbiamo pregare! Lui fa, e la moglie, che anche lei era simpatizzante, ha detto, ehi, si deve pregare, scusa Paolo, ehi, si deve pregare prima. Bam. E quello io mi ricordo, anche se ero molto piccolo, che ha rotto un po' il momento di convivialità, anche se era tutto naturale, cioè non è che veramente c'era un giudizio. Mi sono venuto in mente, questo ricordo mentre tu parlavi. Dobbiamo stare attenti, magari facciamo delle cose un po'... forse abbiamo dei rigidi comportamenti mentali, o a volte non lo facciamo neanche così apposta.
È vero, è vero. Paolo Vinci, stavi per dire qualcosa? O stavi solo annuendo?
No, no, riflettevo su questo, che effettivamente è una cosa così bella come il ringraziare Dio e riconoscere Dio per il fatto di poter stare a tavola insieme, poter mangiare insieme, per i cibi che si hanno, tutto un tratto può diventare imbarazzo, come dire, totalmente l'opposto, crea quasi dei muri. Perché una persona imbarazzata solitamente poi tende a chiudersi, sentirsi a proprio agio, cioè detto, proprio il contrario. Quindi essere disposti a rompere i nostri ritmi, per me sarebbe strano iniziare a mangiare senza ringraziare, però dovrei essere, in caso pur di non imbarazzare diciamo quella persona, dovrei essere anche disposto.
Sì.
Però penso che quella sia una cosa molto semplice, anche se c'è un po' di imbarazzo, sono brevi momenti.
Sì, dipende anche come lo si dice.
Sì, magari di solitamente noi anticipiamo, perché magari di botto queste persone non hanno mai pregato prima di mangiare. Poi noi ci teniamo pure per mano.
Paolo fa la predica di 15 minuti prima del pasto.
No, ma io non posso pregare tale perché già erano così. Però cioè, alla fine questa è una cosa semplice, però ci sono magari altre situazioni un po' più delicate che noi andiamo, perché siamo stati sempre abituati a fare in un certo modo. Ovviamente ci sono persone che dicono, ma veramente pensano che siamo dei
Alla fine è importante avere la sensibilità, forse, no? Non è che essere pronti a rivedere, no? Il nostro comportamento, atteggiamento.
Volevo invece immedesimarmi anche in un'altra persona, no? Nel fatto che sono stata, diciamo, io nel piede dei farisei una volta, mi è venuta in mente questa scena così di mangiare. Cioè, io mi pare un anno qualcosa, no? E venendo da una chiesa, solo Dio sa, veramente una chiesa, cioè dove gli insegnamenti erano, cioè, nel senso, banali, cioè insegnamenti molto, comunque, e dove il vino, cioè l'alcol non si poteva, nel senso, guai a chi...
Allora non era una vera chiesa, sicuro.
Ok.
Sto scherzando per la registrazione.
No, ma...
Davide conferma la mia teoria.
No, no, diciamo che io avevo questa insegnanza, no? Mm-hmm. Che purtroppo, essendo una credente da poco, pochi mesi, mm-hmm. diciamo, e sono andata a una chiesa, a visitare una chiesa e hanno fatto un pranzo.
Mm-hmm.
Ok, e loro si mettono a bere. Io non mi sono messa a dire niente, oh, perché bevete, mm-hmm. siete anticristiani, cioè, no, niente mm-hmm. di quello. Però ho visto, e nel senso, mi hanno voluto servire, no? Mm-hmm. E io ho detto, no, grazie, solo ho detto no, grazie. Mm-hmm. Però la mia mente, ma non siete veramente credenti, sì. Cioè, sì. Iniziavo a giudicare. Ok, mm-hmm. l'ho fatto in silenzio. Ma la cosa che mi è stupita è l'atteggiamento loro mm-hmm. contro di me, mm-hmm. no? Non capire, nel mm-hmm. senso, anche molto, molto spesso magari ci troviamo anche con la persona tipo i farisei, no?
Sì.
Che magari sì. ignorante, cioè ignorantemente come mm-hmm. io, mm-hmm. nel senso, non le fai anche lì, le chiudi a mm-hmm. quella stessa persona, nel senso mm-hmm. davanti sì. le porte.
Sì.
E loro mi hanno detto, se hai problemi, nel senso mi hanno tenuto come una tempo dietro alcolica, mm-hmm. che non ero, sì. non ero, diciamo, poco meno.
Mm-hmm.
Però nel senso io non lo facevo per la tentazione del vino che mi dava sì. proprio niente, sino che proprio
per me era un segnale in qualche
okay.
modo.
E quindi loro mi sono tenuti come una debole, mi hanno sì. fatto vedere, mi hanno fatto mm-hmm. piccola nel sì. mio senso della mente. Mm-hmm. E poi invece un'altra credente, penso che sia stata, e l'hanno invece quasi forzata a bere.
Caspita.
Okay.
Sì.
Nel senso, no, tu devi mm-hmm. bere, e lei ha fatto lo stesso come me, no, mm-hmm. no, grazie, e lei deve bere, cioè, hanno insistito, sì. e questo per me è stato shock, mm-hmm.
sì.
no?
Sì.
Ho detto, ma che comportamento è questo?
Sì.
Quindi,
sì, infatti lo vedremo nel prossimo versetto, che Gesù è geniale sia con i peccatori, che anche con i farisei e gli scribi, come vedremo, lui... se mi permetti, vediamo l'ultimo principio, poi se c'è da aggiungere lo facciamo. Però come dicevo prima, Gesù sta facendo un'infinità di cose allo stesso tempo. Vediamo se, ecco, forse non sarete d'accordo con me su questa riflessione, però quando Gesù dice, ecco, udito loro e il giudizio che fanno, Gesù dice non sono i sani che hanno bisogno di medico, ma i malati. Non sono venuto per chiamare i giusti, ma dei peccatori. Vediamo se leggete come lo leggo io. Io per tanti anni leggevo questo come Gesù che proprio corregge di brutto, no? Ai farisei e agli scribi. E lui il messaggio che vuole mandare o che vuole far capire è che loro sono di quelli che si autogiustificano, e che prima devono riconoscere la loro malattia, prima di poter essere guariti, che non dico che non faccia parte del messaggio di Gesù, però potrebbe essere che Gesù sta cercando di pescare anche loro, con il suo modo di parlare, e, che lui sta gettando le reti anche a queste rigide persone di chiesa, e che in realtà... Il suo modo di parlare è più invitante che repellente per i farisei. Cioè, lui vuole far capire a loro, forse in un modo subdolo, tranquilli, sono venuto per i peccatori, sono venuto per i malati. Sia che loro si medesimano al momento o meno, però forse tira via un po' del pugnolo che potrebbero ricevere con questa frase: non sono i sani che hanno bisogno del medico, ma i malati. Non sono venuto a chiamare dei giusti. Tranquilli farisei e scribi, voi non siete l'oggetto in modo diretto del mio ministero, ma li vuole dare tempo, no? Li vuole dare spazio, vuole invitarli dentro della sua vita, non tirare su le mura, mandandogli un messaggio: voi siete dei farisei, voi siete autogiustificati nella vostra mente, io non sono per voi. Cosa ne pensate di questa riflessione? È un po' azzardata? è più invitante o più repellente la risposta di Gesù? Forse questa sarebbe la mia domanda a noi, per queste rigide persone di chiesa. Non dovete essere d'accordo con me.
È un'interpretazione un po' alternativa, forse rispetto anche a quello che sembra una lettura immediata, che era quella della fede, sì. Perché il verso finale dice per i peccatori, cioè nel senso proprio un po', non dice anche, peccatore in un certo senso, a voi che mi sentite un pochino più, ma lo specifica e sta indicando loro. Quindi personalmente prenderei come interpretazione principale e secondaria, nel senso, la principale la lascerei quella in cui li punge. Come secondaria potrebbe anche essere.
Non dico che non li vuole pungere, ma solo che gli sta dando tempo, no? Gli sta dando spazio, li sta invitando a, ecco, a non essere subito, sentirsi giudicati come quelli che si autogiustificano.
Sì.
Ma che forse riflettendo loro diranno, ah, ma forse anch'io sono un malato che ha bisogno del medico. Sì. Non lo so, c'è qualche altra...
No,
ma
io in questi giorni che sto parlando, io vedo Gesù che gli spiega qual è il suo mistero. Che lui è venuto per i peccatori e per i malati. Poi loro dove si vogliono collocare, scelgano loro dove vogliono collocarsi, però questo è il suo mistero.
Sì, sì.
Perciò non è che devono per forza sentirsi tirati in ballo.
Sì, forse una mia lettura, che io ho sempre pensato in questo modo, che il ragionamento che lui vuole che loro si facciano è: ah, Gesù mi sta dicendo che io sono un giusto, che io mi giustifico a me stesso, e finché non mi abbasso da questa mia piedistallo, lui non è per me. Questa forse è una mia lettura. Invece, vedendo come pescatore di uomini, lui vuole veramente raggiungere questa sua missione, come dici Barbara, vuole pescare anche loro, vuole pescare anche i farisei, no?
È chiaro che vuole pescare tutti, anche perché io credo che Gesù sapeva benissimo che non c'erano né sani né giusti. È chiaro che lui è venuto per tutti i malati e per tutti i peccatori. È chiaro che non sta escludendo nessuno, sta in un certo senso sta provocando un minimo di riflessione, ma non è così esplicita, diciamo, avrebbe potuto essere molto più pungente in questo modo, no? Non lo ha fatto, però è vero che sta semplicemente spiegando quello che lui è venuto a fare.
Sì, poi è ovvio.
Li aveva invitati lui anche, entrambi.
Esatto.
Cioè erano a casa sua, Gesù ha detto venite a casa mia che vi offro il pranzo. L'ha detto.
Cioè, senso, entrambi.
Vuol dire che per entrambi hanno un certo affetto.
Sì.
Era a casa sua.
Casa delle Pei.
Sì,
De Matteo.
Però se non sbaglio, sì, c'è forse in Matteo Luca che c'è a casa sua, però comunque diciamo che è a tavola con tutti quanti,
sì,
no?
Però ma immagino che questi erano amici di lei, lui forse erano suoi colleghi,
sì.
Immagino
amici di lui, sì. Sì, sì. I farisei e gli scribi, sì, infatti fai fatica a immaginare come è avvenuto che loro potessero...
Ma non erano seduti, sicuramente da lontano.
Beh, erano a tavola con lui.
I cani e i peccatori erano probabilmente amici, conoscenti, invitati da lei.
Sì.
Io non ho idea di come erano le case, probabilmente si vedeva dentro. No? Sono arrivati questi farisei e questi scribi che in qualche modo erano dentro,
sì.
Si sono accorti di questo, allora
sì.
Hanno cominciato con i loro
sì. Sì, sì. chissà esattamente come si sono avvicinati, no? O se poi hanno preso un po' di cibo mentre si sono avvicinati.
Magari qualche parcheggiatore lì.
Sì, sì. Beh, ci dà da riflettere, no? Ci dà da riflettere, sicuramente Gesù ci fa vedere che lui vuole pescare tutti. Ecco, noi dobbiamo, o io devo, avere questo riapprendistato continuamente per imparare a separare le scelte di vita, separare gli stili di vita delle persone con cui Dio mi chiama ad avere contatto. Bene, sono 10 passate, vogliamo anche pregare.